Io proverei, non so se mi sentite, proverei ad alzarmi e in piedi in modo da stabilire un contatto visivo anche con le ultime file. Dunque, il mio compito è illustrare i tre profili che sono stati indicati, criteri generali di applicazione, dinieghi non consentiti e dialogo con i cittadini. Cominciamo dal primo, criteri generali di applicazione, che è il punto di partenza dal quale muove la circolare. Qui, come vedete, ci sono dei riferimenti al modo in cui il FOIA viene applicato a livello internazionale. Si è adottato come riferimento molto sintetico, ma sufficientemente, come dire, emblematico, illustrativo della logica del FOIA, questa breve frase estrapolata dal memorandum sul FOIA del Presidente Obama: "In the face of doubt, openness prevails." Quindi, nel caso di dubbio, la trasparenza, l'apertura delle pubbliche amministrazioni dovrebbe prevalere. A partire da questa logica se ne sono dedotte una serie di implicazioni, la prima delle quali è il criterio che vedete indicato in alto. Non so se le ultime file riescono a visualizzare perché il carattere forse è un po' piccolo. Comunque, leggo il primo criterio: tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo. Allora, la tutela preferenziale dell'interesse conoscitivo nasce proprio dalla logica di fondo del FOIA, che è quella di attribuire ai cittadini, in realtà anche ai non cittadini, ma userò sinteticamente il riferimento ai cittadini, il diritto, come veniva ricordato prima, di conoscere le informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni. Questo che cosa comporta? Comporta che questo diritto viene riconosciuto come un principio rilevante dell'ordinamento, un principio generale di pubblicità delle informazioni in possesso delle amministrazioni, e quindi rispetto al principio, le uniche ipotesi nelle quali il diritto viene meno sono quelle espressamente previste dal legislatore, che infatti, come sapete, nel decreto legislativo 97 del 2016 ha previsto una serie di ipotesi di deroga o di limitazione del diritto a conoscere, e una delle implicazioni che ne deriva è: nel caso in cui la pubblica amministrazione sia in dubbio circa l'applicabilità dell'eccezione, di una delle eccezioni previste dall'articolo 5 bis al caso concreto, dovrebbe prevalere la logica FOIA, cioè la prevalenza dovrebbe essere assicurata all'interesse conoscitivo. Che cosa si intende per interesse conoscitivo? Innanzitutto l'interesse conoscitivo della collettività, perché nella logica del FOIA c'è l'idea che il cittadino utilizzi questo strumento, l'accesso generalizzato, per favorire un dibattito informato, per consentire cioè alla collettività di acquisire informazioni che siano di interesse comune. L'obiettivo quindi è garantire la prevalenza dell'interesse conoscitivo in tutti i casi dubbi, che in altri termini è, diciamo, una variante della formula del memorandum FOIA statunitense, al fine proprio di non sovvertire il rapporto tra regola e eccezione. Se la regola è l'accesso, l'eccezione deve essere interpretata restrittivamente. La seconda implicazione di questo criterio è sufficientemente, come dire, rilevante per la prassi delle amministrazioni. Siccome l'accesso generalizzato è, delle tre forme di accesso previste nel nostro ordinamento, quella che più valorizza l'interesse conoscitivo e quindi più garantisce il diritto di accesso, nel caso in cui una richiesta non contenga un'esplicitazione della tipologia di accesso cui si fa riferimento, l'amministrazione dovrebbe di default, cioè di regola, ritenere quella richiesta come riferita all'accesso generalizzato. Un secondo criterio che se ne può desumere è di carattere più strettamente procedurale, cioè il minor aggravio nell'esercizio del diritto. Siccome abbiamo detto la regola di base è il diritto e le eccezioni devono essere restrittivamente intese, e aggiungerei, si tratta di un diritto che ormai a livello europeo è riconosciuto come diritto fondamentale, tant'è che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 10, tutela la libertà di espressione, e la Corte europea dei diritti dell'uomo ne ha tratto il principio per cui si tratta di un diritto fondamentale, ne deriva che, trattandosi di un diritto fondamentale, le uniche eccezioni ammesse devono essere disciplinate con legge, cioè c'è una riserva di legge implicita. Che cosa se ne trae quindi come implicazione? Innanzitutto che le eccezioni possono essere definite solo dalla legge, che possono essere, come dire, oggetto di ausilio interpretativo le linee guida FOIA, le linee guida ANAC che riguardano appunto le eccezioni, in misura ancillare la circolare del Dipartimento, che però non riguarda in senso stretto l'applicazione delle singole eccezioni, ma riguarda tutto ciò che sta attorno. E sul piano più strettamente procedurale, quindi, ne deriva che l'amministrazione non può limitare il diritto per ragioni che non siano espressamente previste dalla legge. Faccio un esempio. Se sul sito istituzionale dell'amministrazione, nella sezione amministrazione trasparenti accesso generalizzato, è previsto un modulo per la richiesta dell'accesso e arriva una richiesta che non contenga, che non utilizzi quello stesso modulo, non si può ritenere quella richiesta irricevibile, perché sarebbe la limitazione di un diritto e quella limitazione non è contemplata dalla legge. Quindi questo è un esempio che illustra la logica. L'ulteriore corollario è che i regolamenti che le amministrazioni utilizzavano per dare applicazione alla prima disciplina sull'accesso, quello procedimentale disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della 241, qui i regolamenti non possono più essere utilizzati. Essendoci una riserva di legge, non si può utilizzare uno strumento normativo cogente per introdurre o ridefinire le eccezioni, per cui le categorie integralmente escluse da quei regolamenti non sono più utilizzabili ai fini del FOIA, perché la tecnica di applicazione delle eccezioni è diversa e richiede un bilanciamento. Veniamo a un'altra implicazione, ma in realtà, come vedete, la logica è sempre la stessa. Dinieghi non consentiti. I dinieghi consentiti sono solo ed esclusivamente quelli fondati sulle eccezioni individuate dall'articolo 5 bis. Ne deriva che ci sono tutta una serie di dinieghi impliciti o mascherati che non dovrebbero essere ammessi e che tuttavia dalle prime rilevazioni sono emersi come prassi ricorrente. Un primo esempio è la risposta parziale. In una richiesta di accesso si chiedono 5, 6, 7 cose, 7 categorie di dati o di documenti. La risposta dell'amministrazione in genere mira a soddisfare 2, 3, 4 categorie, ma non sempre copre tutte e 7 le categorie. Ecco, bisogna fare attenzione a questo, essere allenati a questo aspetto, perché la risposta parziale non assorbe tutto l'oggetto della richiesta e quindi bisogna fare attenzione, perché questa, per la parte in cui non si risponde, si tratta di un diniego non motivato e quindi di un atto che, nel caso in cui fosse impugnato, di una risposta, di una decisione che, nel caso in cui fosse impugnata, sarebbe certamente ritenuta illegittima dal giudice amministrativo oppure oggetto di una decisione diversa in sede di riesame da parte del responsabile. L'altra ipotesi, in realtà ce ne sono varie, però ovviamente il tempo è poco, un'altra prassi che è emersa è quella di utilizzare la risposta, il differimento della risposta nel caso in cui l'amministrazione si trova in difficoltà a rispettare i tempi e quindi si utilizza il potere di differimento. Questo è un utilizzo improprio. Se si guarda all'articolo 5 bis, che di nuovo definisce questo potere e i suoi limiti di utilizzo, ci si accorge che il ricorso al potere di differimento è consentito solo a due condizioni che devono essere entrambe presenti. La prima, che trovi applicazione una delle eccezioni di cui ai commi 1 e 2, cioè gli interessi pubblici o privati che limitano il diritto di accesso. L'altra, che il pregiudizio a uno di quegli interessi sia transitorio e che quindi il differimento possa consentire di contemperare l'esigenza dell'amministrazione di tutelare quell'interesse alla riservatezza con l'interesse conoscitivo del richiedente e della collettività. Quindi l'esempio tipico è una delle eccezioni che l'articolo 5 bis al primo comma menziona, è il regolare svolgimento delle attività ispettive. È evidente che la formulazione allude proprio al fatto che il regolare svolgimento delle attività ispettive deve essere garantito durante il loro svolgimento. E quindi, se si chiede l'accesso a un atto ispettivo nel caso in cui la procedura ispettiva sia ancora in corso, per non minare, come dire, la neutralità dell'azione ispettiva, il legislatore ha previsto che in questo caso l'accesso non sia consentito, per non dare in pasto al pubblico informazioni che potrebbero, diciamo, compromettere la regolarità dello svolgimento. Ma è evidente che questo è un caso tipico nel quale bisogna fare ricorso al differimento, perché una volta conclusa la procedura, quel documento, se non vi sono altri motivi di limitazione dell'accesso, deve essere oggetto di accesso. Richieste massive e ragionevoli, allora vado più rapidamente su questo punto. Questo problema delle richieste, diciamo, onerose, particolarmente onerose per l'amministrazione, è stato già oggetto di una specificazione nelle linee guida ANAC. Nella circolare troverete due chiarimenti a riguardo. Il primo è: quando la richiesta è molto onerosa o generica, è necessario avviare un dialogo col richiedente, cioè cercare di chiarire insieme al richiedente qual è l'oggetto del suo interesse conoscitivo. La seconda implicazione è che il pregiudizio al buon funzionamento dell'amministrazione, che è, diciamo, il presupposto per dichiarare inammissibile la richiesta manifestamente irragionevole, deve essere però argomentato non genericamente, questa richiesta è troppo onerosa, ma in riferimento a una serie di criteri o parametri che sono appunto esplicitati nella richiesta e sono qui menzionati: la natura dell'attività di elaborazione, se un documento va semplicemente è su un formato elettronico e non ha dati personali, non incrocia nessuna delle altre eccezioni, il fatto che siano 100 o 200 pagine non fa differenza, perché quel documento non è oggetto di, non va lavorato e quindi può essere oggetto di ostensione. Quantità di risorse necessarie, ovviamente, e rilevanza dell'interesse conoscitivo. Qui c'è una buona pratica che vogliamo mettere in evidenza, e forse qui chiudo poi sul dialogo con il richiedente, diciamo, ho già detto qualcosa. C'è una buona pratica, è stato richiesto al Ministero dell'Interno di rendere accessibili tutte le informazioni riguardanti la capienza e i costi relativi ai centri di accoglienza dei migranti, varie tipologie di centri, come sapete, che sono interessate. Beh, e questa era una richiesta certamente onerosa, perché il Ministero dell'Interno ha dovuto mettere insieme una serie di dati che non erano già tutti sistematizzati, quindi un po' di attività di elaborazione è stata necessaria. Però, ecco, questo è un caso, è una buona pratica, perché è evidente che in questo caso l'interesse dell'opinione pubblica per questo tipo di informazioni in questo momento storico è particolarmente rilevante. Quindi un impegno maggiore da parte delle amministrazioni rispetto a questo tipo di informazioni, come dire, è senz'altro un esempio di buona pratica. Mi fermo qui.
Okay. Grazie Mario.